Tira più un pelo di fede di Damiano Pellizzari, Panda Edizioni. 2019 Panda Edizioni. Proprietà riservata. Nessuna parte del presente libro può essere riprodotta, memorizzata, fotocopiata o riprodotta altrimenti senza il consenso scritto dell'editore. I fatti e i personaggi rappresentati nella seguente opera, nonché i nomi e i dialoghi ivi contenuti, sono unicamente frutto dell'immaginazione e della libera espressione artistica dell'autore. Ogni similitudine, riferimento o identificazione con fatti, persone, nomi o luoghi reali è puramente casuale e non intenzionale. Ringrazio per il lavoro di editing Laura Castellan e per l'ispirazione Marzia Tiberti, Paolo dell'Associazione Giro Bussola, Matteo Signori, Elisabeth di Sognamondo, Isabel Sardu, Paola Boaret. Prefazione. Tira più un pelo di fede che un paio di buoi. Sostituendo la parola che in questo detto popolare definisce in maniera scurrile l'organo genitale femminile, intergettiamo in modo incisivo il fil rouge, o forse meglio il pelo rosso, che si intreccia in questa narrazione, la fiducia in se stessi, negli altri, nella vita, con la maiuscola. L'atto di credere è una necessità da cui non possiamo esimerci. La nostra vita, infatti, anche quella di chi si ritiene più razionale o scettico, è in realtà costellata di piccoli, talvolta inconsapevoli, atti di fede. Molto spesso le circostanze richiedono di prendere decisioni senza avere la certezza di fare la cosa giusta. Si considerino, ad esempio, tutti quei casi in cui si cerca di fare una scelta per il proprio futuro, senza però avere elementi per predirlo o pianificarlo. Ci si può soltanto fidare delle proprie sensazioni, del proprio intuito o talvolta dei consigli altrui, ma non si ha mai la certezza inequivocabile di compiere l'azione più corretta. Anche in un rapporto di coppia o nelle relazioni interpersonali, fidarsi è fondamentale. Per quanto nel tempo ci si conosca sempre di più, non si arriverà mai a indovinare davvero i pensieri e le azioni dell'altro, con la conseguenza di doversi necessariamente fidare di lui e della sua lealtà. Persino la medicina è un ambito in cui credere è inevitabile. Nonostante il progresso della scienza, infatti, la conoscenza occidentale è ancora ben lungi dall'avere informazioni complete su ogni sintomo del corpo umano. E quando si sceglie di curarsi o si acquista un farmaco, si compie in realtà un atto di fede nei confronti del parere del medico e di ciò che le ricerche hanno finora dimostrato. Neanche chi sceglie di non professare una religione scappa dalla prepotente necessità di fidarsi. Essere atei, infatti, significa credere nell'assenza di Dio, che è però di fatto indimostrabile. Insomma, la conoscenza umana è fallace e limitata, ed è proprio credere ciò che consente di colmare le tante incertezze che la vita presenta. Questa storia può essere definita un romanzo saggio, o forse un saggio romanzo. Il protagonista di questo libro, Christian, compie un viaggio sia esteriore che interiore. Le innumerevoli, inconsuete esperienze che vive lo portano a scoprire se stesso e ad avere più fiducia nelle proprie capacità, negli altri e nella vita, con la maiuscola. Per incoraggiarlo e aiutarlo, il nonno Romeo, un ex professore di storia, gli regala il suo diario dove annotava riflessioni e idee. L'Italia inedita e poco conosciuta ai più, che fa da sfondo alle vicende narrate, inoltre rende il libro una sorta di guida che conduce il lettore a trarre ispirazione per poter fare esperienze di crescita personale al di fuori di ciò che offre il turismo convenzionale. Pagina 9. 1. Un dono inaspettato. Era una bella mattina di luglio e i raggi caldi del sole mi accarezzavano la pelle mentre guidavo, con i finestrini leggermente abbassati, verso la casa di nonno Romeo. Avevo seguito così tante volte quella strada che procedevo quasi automaticamente, concentrato più sui miei pensieri che sulla via ormai nota e familiare. Sapevo che mi stava aspettando, perché era stato lui stesso ad invitarmi al telefono la sera prima, preannunciandomi che aveva un regalo per me. Probabilmente pensava che lo avrei salutato con gioia e che ci saremmo intrattenuti in una delle nostre solite lunghe chiacchierate, ma stavolta il tono della conversazione sarebbe stato di ben altro tipo. Anziché essere felice della mia appena conquistata laurea all'Accademia delle Belle Arti, ero demoralizzato e frustrato all'idea che quel pezzo di carta mi sarebbe servito a ben poco. Dipingere era sempre stata la mia più grande passione. Mi piaceva imbrattare la tela di mille sfumature e giocare con i pennelli per riuscire a catturare la bellezza di ciò che vedevo, mescolandola al contempo con le mie sensazioni ed emozioni, proprio come si mischiano i colori nella tavolozza. Diversamente dalla fotografia, la pittura mi permetteva non solo di immortalare scorci pittoreschi o volti espressivi, ma anche di aggiungerci un mio tocco personale, facendo diventare quelle immagini più vive, più vibranti, più mie. Avevo sempre sognato di poter viaggiare per il mondo e fare della mia passione un lavoro, di ritrarre paesaggi e persone nei luoghi più disparati e poi vendere i miei quadri per mostrare a tutti la realtà per come la vedevo io, offrendo loro una prospettiva diversa. Ora che avevo compiuto 25 anni e non ero più un ragazzino spavaldo e ambizioso, però ero consapevole che quell'obiettivo era soltanto la fantasia utopistica di un illuso. La società moderna, con la crisi economica che infuriava e internet che troneggiava come un despota sulla popolazione, non lasciava spazio per gli artisti, condannati a vendere il loro talento in bancarelle improvvisate in spiaggia, sperando che qualche vanitoso turista decidesse di farsi un ritratto per qualche spicciolo. I social, con le loro mille foto e i post, i grafici e gli web designer, avevano sostituito le tradizionali pennellate su tela. Mi sentivo un idiota per aver scelto di studiare arte anziché qualcosa di più concreto, come ingegneria o informatica. Forse non avrei potuto dilettarmi nel mio hobby, ma almeno adesso avrei confidato nella possibilità di trovare un'occupazione e metter via qualche soldo, come molti ragazzi della mia età già facevano. Speravo che il nonno, lui invece sempre così spensierato e ottimista, potesse tirarmi su il morale, farmi vedere qualcosa di positivo in quel mare che io vedevo solo nero, ma ne dubitavo davvero. Quando arrivai, lo trovai già fuori dalla porta pronto ad accogliermi con il suo sorriso smagliante, come se avesse aspettato quel momento da tanto. Io e il nonno avevamo sempre avuto un rapporto speciale. Il suo passato da sessantottino ribelle e anticonformista, nonché la sua carriera come professore di storia appassionato e raffinato, lo rendevano un adulto diverso dagli altri, originale e fuori dagli schemi, come se il tempo dentro di lui si fosse fermato e avesse lasciato, dentro a un corpo che invecchiava e si incurvava, uno spirito ancora libero e giovanile. Eppure, era proprio con lui, a volte criticato per la sua avventatezza e il suo stare sulle nuvole, che io mi trovavo più a mio agio. Proprio lui, così fuori dal comune, era quello che sapeva ascoltarmi con più attenzione, misurando le mie parole come se fossero gioielli preziosi da calibrare e pesare, e non semplici ingenuità di un ragazzino. Sapeva sempre fornirmi consigli utili, pescando dalle esperienze e dagli episodi della sua vita, dandomi pareri forse inusuali, ma che trovavo di grande saggezza. Mi accolse con un abbraccio e una pacca sulla spalla, mostrandomi il tavolino dove aveva già appoggiato una caraffa di spritz e del tabacco da rollare. Sorrisi, pensando a quanto quella situazione a me così familiare potesse apparire strana per qualcun altro, non avvezzo a simili comportamenti da parte di un uomo ormai anziano e in pensione. Il nonno non aveva mai amato le regole e spesso mi concedeva di indulgere in vizi comuni che i miei genitori avrebbero condannato con fermezza. In effetti non dubitavo del fatto che alla mia età tra una riunione di partito e uno sciopero si fosse permesso di andare anche oltre, miscelando un po' di erba al posto di quel tabacco con cui ora stavamo preparando le nostre sigarette. «Allora, Christian, ti starai chiedendo cosa ci fai qui?» esclamò nonno Romeo dopo aver aspirato una lunga boccata di fumo. «Dovresti essere a festeggiare la tua laurea con i tuoi amici e con qualche bella ragazza, magari. Non essere seduto a sentire le chiacchiere di un vecchio.» Quelle parole bastarono per aprire quel rubinetto che finora avevo tenuto chiuso e far scorrere prepotentemente tutta l'amarezza e lo sconforto che provavo. Impedendogli di continuare, gli raccontai tutto d'un fiato come mi sentivo, come fosse deprimente aver studiato e faticato così tanti anni per non avere niente più che una mera illusione di poter guadagnare qualcosa. Le frasi sgorgavano come fiumi in piena, esprimendo il mio fastidio per quegli anni sprecati, l'angoscia di dover ancora dipendere dai miei quando tanti ragazzi della mia età già lavoravano, la frustrazione per aver scelto arte anziché qualcosa di più fruttuoso. Mentre vomitavo addosso al nonno tutta la mia rabbia, la delusione e il senso di sconfitta che mi avevano accompagnato nei mesi precedenti alla laurea, mi circondavano e avviluppavano come le nuvole di fumo in cui era immerso il mio vecchio, che nel frattempo era rimasto ad ascoltarmi, assorto e attento. Dopo un breve momento di silenzio, in cui continuò a guardarmi a lungo e intensamente, nonno Romeo mi disse: «Non ti ho mai visto tanto giù di morale, Christian. A dire la verità, capisco il tuo sconforto. Quando ero giovane io, noi ragazzi avevamo il coraggio di ribellarci, di proclamare i nostri ideali e di combattere per la rivoluzione, ma avevamo anche la certezza di poter trovare un lavoro, un'occupazione che ci desse qualcosa di cui vivere. Questa crisi che oggi dilaga, invece, ha rubato a voi giovani non solo la stabilità economica e la fiducia di poter mettere a frutto i propri studi, ma anche i sogni, le speranze, la voglia di andare avanti e costruire un futuro nuovo. Credo però, Christian, che quello che ti serva sia un pelo di fede in più. Sei sempre stato uno studente diligente e volonteroso, hai lavorato sodo per tanti anni e anche se là fuori non sembra esserci niente di allettante, sono sicuro che le tue capacità e la tua grinta ti porteranno da qualche parte. Sai, a volte sembra tutto nero solo perché siamo rinchiusi dentro al nostro pessimismo e alle nostre ansie. Ma se cambiassimo occhi e guardassimo le cose in modo diverso, riusciremmo a intravedere qualcosa in più, degli spiragli di luce. Anche tu, nipote, mi sembri un po' così, come un criceto che corre all'impazzata sulla sua ruota di amarezza e delusione. Dovresti uscire dalla tua gabbia ed esplorare il mondo, guardare la realtà da un altro punto di vista. Sai, il regalo che ho deciso di farti, in effetti, potrebbe proprio aiutarti. Mentre il nonno diceva questo, mi sentii ancora più arrabbiato e sconsolato. Come poteva dirmi che dovevo guardare oltre? Il problema non era la mia poca speranza. Solo questa maledetta crisi che non lasciava spazio a lavori come quello dell'artista. Allo stesso tempo, però, ero curioso di capire in cosa consistesse questo fantomatico regalo e in che modo fosse collegato ai miei problemi. Guardandomi come se avesse indovinato i miei pensieri, il nonno continuò: «Forse ti sembrerà un'idea folle, Christian, ma ho pensato di regalarti un viaggio. Sai, quando avevo la tua età ero avventuroso e curioso e mi sarebbe molto piaciuto visitare e vedere nuove città e paesi. Non ho potuto farlo quanto avrei desiderato, perciò vorrei che tu invece ne avessi la possibilità.» Mentre parlava, tirò fuori un libricino dalla tasca dei pantaloni. Nel corso della mia vita ho tenuto un diario dove annotavo tutte le mie osservazioni e idee riguardo a quanto mi capitava. Tienilo, è tuo adesso. Magari potrai incuriosirti scoprire le riflessioni del tuo vecchio nonno mentre bazzichi in luoghi lontani e leggere qualcosa di diverso dai libri universitari, qualcosa di meno colto, ma sicuramente legato alle esperienze, alla vita vera. Chissà, in quei paesi così meravigliosi e belli, luoghi d'arte e di cultura, magari potrebbe anche venirti l'ispirazione per creare qualcosa, per vedere che fare del tuo futuro. Oppure potresti fare dei lavoretti o del volontariato e vedere che cosa ne puoi imparare. Insomma, datti il permesso di provare qualcosa di nuovo, di fare esperienze diverse, di assaporare piatti mai assaggiati. Le esperienze regalano e insegnano molto più di quello che si impara fra i banchi di scuola. E te lo dice uno che ha fatto il professore. Lanciati in avventure spericolate, prendi decisioni azzardate, vivi per una volta senza vincoli di obblighi e doveri. L'importante è che tu abbia fiducia e non smetta di credere nelle tue potenzialità, perché, sai, un pelo di fede a volte tira più di un paio di buoi. Un po' di speranza fa molto più dei soldi. E detto questo, mi strizzò l'occhio. Sbalordito, presi il diario fra le mani, ancora incredulo. Un viaggio? Ispirazione? Davvero voleva regalarmi questo? E che cosa intendeva il nonno con quell'ultima frase? Voleva scherzare o faceva sul serio? Ancora frastornato, aprii il libricino e vidi una busta infilata fra le pagine ingiallite e consunte. Dentro, ad accrescere il mio stupore, c'era un bel gruzzoletto, tanti soldi che quasi mi sentivo in imbarazzo ad accettarli. Il nonno sorrideva, divertito per la mia reazione di sorpresa, e aggiunse: «Questi ti basteranno quantomeno per organizzare le varie tappe e soggiornare in qualche ostello. Era da un po' che li mettevo da parte pensando a te». Ancora frastornato, mi alzai e lo abbracciai di scatto, come se fossi tornato piccolo, sentendo sulla pelle la sua barba ispida e i suoi capelli grigi, ancora lunghi anche se diradati. Iniziava così, con quell'abbraccio, un'avventura che avrebbe cambiato la mia vita.